Dalla libreria Casa Italia dello spazio sociale Roccaforte di Bolzano, libri belli e ribelli. Il programma di Radio Bandiera Nera sugli approfondimenti librari delle nuove uscite dell'editoria non conforme italiana. Condotto da Andrea Bonazza con gli autori degli ultimi libri belli e ribelli.
Buongiorno ascoltatori di Radio Bandiera Nera, rieccoci qua, libri belli e ribelli, come ogni lunedì mattina su www.radiobandieranera.org. Oggi andiamo a affrontare un libro che non è un vero e proprio libro, ma è un graphic novel uscito, edito lo scorso anno, da Ferro Gallico, da Edizioni Ferro Gallico, e porta la firma del disegnatore Puble, che avrete sentito e visto mille volte con i suoi disegni di tagliente satira politica all'interno dei vari social, ma anche sulle pagine del Primato Nazionale, gli amici Carlo Manno di Nolfi e Marco Carucci. Iniziamo dal primo, Carlo Manno, buonasera, buongiorno.
Buongiorno, ciao.
Ciao Carlo Manno, mi senti bene? Ci sentiamo?
Ci sentiamo.
Perfetto, allora Carlo Manno, allora innanzitutto il titolo del fumetto, perché io ho dei grossissimi dubbi ogni volta che lo pronuncio, è Time o Time Zero?
Vabbè, ce lo stiamo chiedendo anche noi in realtà, il titolo originale dovrebbe essere Time O. Però insomma c'è la doppia, diciamo il doppio senso, nel senso che è Time Zero perché ovviamente è un tempo, racconta di un tempo zero da cui ripartire, ma fa anche un po' il verso, tra virgolette, il verso in positivo, al Timeo di Platone per tutta una serie di motivi, quindi insomma ci sono vari strati di insomma, e ognuno è giusto, quindi è appositamente ambiguo, ecco.
Perfetto, va benissimo. Almeno mi hai svelato l'arcano anche a me, che subisco sempre dei grandi cazziatoni perché dico Time O. E il sottotitolo invece di questo graphic novel, Non puoi sfuggire alla libertà. Titolo quanto mai attuale, no? Visto i tempi che corriamo.
Sì, allora, svelo una cosa che non ci crederà nessuno, ma ho le prove sul mio computer. La sceneggiatura è stata scritta prima che partisse la famosa lockdown del marzo del 2020. Quindi è stato, tra virgolette, molto profetico. Perché sì, raccontiamo di questo mondo distopico che è governato appunto dai signori della libertà, che sono appunto coloro che ti lasciano libero di fare qualunque cosa, in realtà ti tengono prigioniero di uno schema da cui non puoi assolutamente fuggire. Immagino appunto questo mondo dominato dalle grandi multinazionali che hanno sostituito di fatto gli stati, che non esistono più, esistono soltanto delle megacorporazioni, e fondamentalmente è tutto quanto gestito da loro, dal mercato, dalla libertà, cioè la libertà sessuale, la libertà di drogarsi, di fare qualunque cosa, ma chi vuole essere veramente libero viene assolutamente messo ai margini, perché ovviamente la libertà che deve essere conquistata, la vera libertà, che è appunto quella di crearsi un mondo e di non sottostare a delle logiche subumane, viene messa assolutamente ai margini. E appunto Non puoi sfuggire alla libertà è proprio questo, nel senso che la libertà che dicono loro è quella e tu devi essere libero. Cioè sei libero di pensare, ma pensa come loro, insomma, come diceva anche un noto slogan, e ovviamente chi non è allineato viene messo fuori.
Infatti sembra molto molto attuale, appunto, soprattutto per una certa sinistra, no, che vuole imporre la sua libertà, il suo pensiero unico, e tutti devono sottostare.
Sì, ma poi secondo me chi legge il fumetto dice vabbè, ovviamente è partito dalla situazione attuale del lockdown, Green Pass, pandemia e tutto quanto, e sta facendo satira su quello. In realtà no, appunto, perché come dicevo è stato scritto prima, è uscito a luglio del 2020, quindi sapete bene che quando ci sono dei fumetti di mezzo le immagini insomma ci vogliono mesi per farlo, e quindi la sceneggiatura ovviamente deve essere scritta mesi prima, proprio perché comunque adesso vediamo semplicemente si è quasi tolto il velo, no? Però in realtà tutti questi semi già c'erano, cioè il mondo che è adesso quello del Green Pass già esisteva, già era stato creato, già avevamo messo noi come esseri umani, dico, i semi per questa cosa, adesso è semplicemente accelerato e si è svelato l'arcano, ma in realtà è sempre stato così.
Assolutamente. E leggendo il graphic novel, leggendo il fumetto fin dalle prime pagine, viene in mente anche la famosa neolingua utilizzata da Orwell nel 1984. Ci sono molte similitudini anche con Brave New World, cioè c'è una forte ispirazione, no, legata alla letteratura distopica.
Sì, assolutamente. Beh, ovviamente chi fa distopia non può prescindere, insomma, da Orwell, da Bradbury, da Huxley, insomma, da questi capisaldi, insomma, quindi assolutamente sì, ci sono rimandi, ma più che rimandi a questi romanzi, faccio vedere come in realtà ci siano rimandi nella realtà a questi romanzi. Cioè, in realtà non sono neanche romanzi distopici, sono romanzi che raccontano degli aspetti della vita che noi stiamo vivendo. Soprattutto 1984, ma ancora di più a Brave New World di Huxley.
Infatti, e come si dice più volte anche nel corso del libro, viene estremizzata appunto la realtà per renderla in maniera fantascientifica, diciamo, comunque distopica, per renderla più di impatto verso il lettore, che di fatto la sta vivendo, in altri termini, ma la stiamo vivendo un po' tutti. C'è un pezzo del libro, adesso senza svelare il contenuto del graphic novel, però c'è un pezzo dove i bambini hanno un ruolo importante, no? Anzi, senza un pezzo, cioè nel libro i bambini hanno un ruolo importante, e mi richiamo un po' anche a quanto successe da noi qualche anno fa, no? con Bibbiano.
Sì, assolutamente, cioè, perché comunque viene estremizzata, tra virgolette, insomma, la visione che un certo mondo ha della famiglia, dei bambini, dell'educazione, che non è educazione, ma appunto è prendere e fondamentalmente riformare il cervello per programmare, ecco, veramente programmare l'infanzia in modo che si cresca nel modo con cui dicono loro. Come dicevo, appunto, è estremizzata fino a un certo punto, perché poi quello che succede nel romanzo non è tanto più aberrante di quello che è successo a Bibbiano, quindi spesso con Marco ci sentivamo mentre scrivevamo la sceneggiatura dicendo: qua dobbiamo sbrigarci a farlo uscire, perché qua invece di fare una distopia faremo cronaca, cioè sarà già superato fra qualche anno il romanzo. In realtà poi è stato quasi superato in pochi mesi, quindi chi vede le cose, insomma, cioè, chi legge vede che è estremizzata, ma fino a un certo punto, perché poi si è estremizzata da sola la realtà.
Assolutamente. Tra l'altro nel graphic novel c'è anche un'altra parte molto molto importante che in altri romanzi non è mai stata presa, che è quella legata ai social, anche, cioè il punteggio legato ai like, per dire, la possibilità di fare carriera grazie agli influencer, diciamo.
Sì, che poi, insomma, ha ripreso anche Piff in quel film orribile che ha fatto, facendo finta che fosse originale. In realtà sì, è un modo anche per descrivere il sistema del credito sociale, che non è complottismo, ma in Cina è già realtà e in qualche modo è già qualcosa che si sta instaurando qua. E quindi anche là volevamo appunto denunciare qualche cosa, abbiamo anticipato noi, ma insomma è arrivato a brevissima distanza. Questo mondo dominato dai social, il credito sociale, l'essere punito per non essere come ti vuole il sistema, fondamentalmente, è quello che poi già sta accadendo, insomma, cioè adesso vediamo anche col Green Pass, cioè, le ultime cose che stiamo leggendo, insomma, chi non ha il vaccino, non va al supermercato, può prendere solo beni di prima necessità, che poi pure là vanno capiti quali sono, cioè c'è un'aberrazione continua che sta andando avanti e porta verso quel mondo.
Certo, è tutto veramente velocissimo e assurdo. Caro Manno, noi ti abbiamo conosciuto per altri tipi di scritture, no? Di sceneggiature. Ti abbiamo conosciuto con L'Occhio del Vate, edito da Altaforte Edizioni, o ancora prima per Il Sole dell'Impero, edito da Idrovolante. Come ti è venuta l'idea di scrivere, insomma, la sceneggiatura di un graphic novel distopico, e soprattutto perché un graphic novel?
Allora, io sono un divoratore di fumetti, quindi ho sempre voluto scrivere un fumetto prima o poi. La distopia sono, insomma, mi sembrava, soprattutto per Ferro Gallico, il modo migliore per scrivere qualche cosa che avesse un senso, una profondità e uno scopo, ecco. Insomma, la fantascienza, la distopia si adattano benissimo al fumetto, proprio anche per l'impatto delle immagini, che magari con la scrittura magari possono rendere meno, invece la fantascienza è proprio qualcosa che ha bisogno di immagini forti che ti prendano, quindi insomma è nata così.
Certo. E com'è stato lavorare con Marco e Puble?
Con Marco, insomma, Marco ha in realtà l'idea, il soggetto è il suo. Io ho scritto la sceneggiatura, però insomma l'idea, il mondo, come è stato costruito il mondo, la situazione politica, economica e tutto quanto l'ha creata Marco, che è un altro bel matto. Con Pablo insomma ci siamo trovati, insomma è un classico rapporto sceneggiatore-disegnatore, nel senso che lo sceneggiatore ti dà una traccia, il disegnatore poi ovviamente la reinterpreta a suo modo e poi si cerca di un po' di trovare la sintesi, no? Perché ovviamente poi succede anche che a volte è successo che il disegnatore ti dà attraverso la sua visione la migliore addirittura quella che è dello sceneggiatore, altre volte invece che magari lo sceneggiatore vuole assolutamente che delle cose siano in quel modo perché per lui hanno un senso ai fini della storia e quindi là bisogna limare un po' di più, però insomma questo è il classico rapporto tra sceneggiatore e disegnatore, ma insomma è stato un buonissimo rapporto, insomma.
Beh, direi anche che il risultato è ottimo, veramente. Invito tutti gli ascoltatori, tra l'altro, ad acquistare Time O o Time Zero sul sito di Ferro Gallico o su www.altafortedizioni.it e divorarselo, perché veramente io l'altra sera me lo sono letto in un'oretta, è meraviglioso, bellissimo, con disegni curatissimi e soprattutto molto molto originale per anche per la media, no, dei fumetti di Ferro Gallico, un argomento che non sempre viene toccato, anche se oggi come oggi, appunto, come diceva prima Carlo Manno, è parecchio di attualità. Carlo Manno, a questo punto, con l'ultima domanda, ci sono altre novità in serbo per i lettori in futuro? Hai in cantiere qualcosa di nuovo?
Forse, non lo so, ci sto lavorando, sto lavorando anche sull'idea di avere un'idea, ecco, quindi ho avuto una pausa dovuta da motivi familiari, però sì, adesso prima o poi qualche cosa riuscirà fuori.
Perfetto, lo aspettiamo con grande attesa. Carlo Manno, io ti ringrazio, intanto tra poco andiamo a sentire il buon Marco Carucci e subito dopo mi hai cazziato prima tra le righe. Bubble, ok, devo ricordarmi Bubble, queste sì. Cose, il mio inglese fa veramente schifo. Carlo Manno, grazie ancora.
Grazie a te,
ci sentiamo presto, grazie Manno, ciao.
Ciao ciao.
E noi adesso andiamo a ascoltarci un pezzo di un gruppo anni 80 che spesso viene lasciato nel dimenticatoio, ma io ci tengo tantissimo perché hanno fatto la storia della mia infanzia. Loro sono i Suicidal Tendencies e la canzone è Suicidomaniac. Turn the lights down. I think I love something. Cari, eccoci qua, ben ritrovati in trasmissione questo lunedì mattina, siete sempre su Libri Belli e Ribelli, il programma librario di www.radiobandieranera.org. Ospite adesso, stiamo parlando di Time O, Time Zero, dopo aver sentito Canomano di Nolfi, abbiamo il buon Marco Carucci, ciao Marco!
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti!
Che dici Marco, tutto bene?
Tutto benissimo, contento, grato e felice di essere con voi stati.
Perfetto, noi siamo sempre contenti di avere ancora tu che ci parli e soprattutto tu che continui a proporci questi fumetti che sono meravigliosi, sono uno più bello dell'altro e toccano anche tematiche nuove come in questo caso con Time O. Poco fa ci siamo ascoltati Suicidal Tendencies, gruppo vecchio, gruppo degli anni 80, hardcore trash, il cui bassista suona oggi nei Metallica. E i Metallica, questa è notizia degli ultimi giorni, i Metallica praticamente vietano l'ingresso ai loro concerti, detto esplicitamente, a chi non ha il vaccino. Quindi un gruppo che è sempre stato l'icona della ribellione, oggi come oggi si è piegato a questa ennesima imposizione, che tra l'altro viene, tra virgolette, anche citata nel vostro graphic novel. Allora
sì,
Marco,
direi di sì, non lo sapevo, incredibile.
Dai, una cosa pazzesca, cascano i miti pian piano, no?
Purtroppo sì.
Ascolta Marco, io ho fatto un bel po' di domande prima a Carlo Manno, però da te ci terrei particolarmente ad affrontare anche un discorso politico su Time Zero innanzitutto, come lo chiamiamo, perché Manno ha detto possiamo chiamarlo in tutti e due i modi.
In tutti e due i modi, effettivamente è giusto ed è corretto che sia in tutti e due i modi, per cui è bello perché ciascuno trova la sfumatura che preferisce, perché Time O è il Time Zero, cioè il tempo senza tempo, e anche il Timeo che richiama Platone, quindi a seconda di come uno lo interpreta e lo legge, probabilmente coglie uno degli aspetti che Time O si porta dietro, per cui come vuoi tu, Time O va bene.
Allora lo chiameremo Time O, che mi viene più facile. Ascolta, Marco, in questo graphic novel vengono affrontate varie questioni che oggi come oggi sono molto molto attuali. Abbiamo parlato prima con Manno dei bambini che possono essere legati in un parallelismo a quanto avvenuto da noi in Italia con Bibbiano, con il Forteto. Ma ci sono anche tutte queste questioni legate alla neolingua, no? Per riprendere anche un po' Orwell, legate alla neolingua, quindi mi viene in mente la Boldrini, no? La sindaca o gli altri con l'asterisco, cioè ci sono tutti questi parallelismi, parlaci un po' di questo.
Ma allora sì, credo che Manno vi abbia raccontato, Time O nasce molto prima del Covid, molto prima di tutto quello che poi è successo, quindi nasce in epoca non ancora vergine, no? Non possiamo essere sospettati di aver voluto cavalcare l'onda pandemica, eppure siamo stati parecchio come dire veggenti rispetto a quello che sarebbe successo. È ovvio che come qualsiasi distopia si porta all'interno un'analisi e comunque in questo caso una critica, anche se poi la storia disegna e indica anche una possibile via d'uscita, che poi è in sé il personaggio stesso, no? La possibile soluzione a un sistema come quello di Time O, che è un sistema distopico, no? E quindi ovviamente portandosi dietro, come ogni distopia, una critica al mondo, no? che ovviamente è il mondo moderno, ipotizzato e proiettato in un futuro dove tutte le tendenze, le tensioni che oggi noi viviamo e contro le quali ancora cerchiamo di combattere invece hanno raggiunto i massimi livelli possibili. E in questo mondo ovviamente uno degli elementi è la necessità di ricodificare, di ridisegnare, ridefinire anche totalmente il linguaggio, no? Ma il linguaggio ovviamente da sempre è uno dei primi elementi che chi gestisce il potere prova, di cui prova a impossessarsi, perché il linguaggio in sé definisce la realtà e la possibilità di costruire attraverso un linguaggio anche le critiche al sistema. Pensate Orwell, alla fine in Orwell verrà detto, no, dall'esponente del sistema Il Grande Fratello, che la riduzione e l'impoverimento progressivo della lingua, quindi la neolingua, avrà come obiettivo quello di non consentire neanche che possano essere concepiti, costruiti pensieri, frasi, no, pensieri che vadano contro il Grande Fratello stesso, no, il sistema. Per cui la necessità di conquistare quel territorio che è il linguaggio, la sintassi, ma anche la capacità di esprimere la ricchezza di un vocabolario con le parole, con tutte le sfumature che le parole possono avere, è da sempre uno dei campi verso i quali ogni potere si scaglia. Oggi lo vediamo e iniziamo a subirlo, esattamente con quello che raccontavi tu, con gli asterischi per essere, come dire, politicamente corretti, con la schwa della murgia, no? la è capovolta, che vuol dire nulla, con, attenti però, anche per esempio l'intervento per esempio del MIUR, quando indica quali sono le parole che si possono usare e come all'interno per esempio delle scuole o per la stampa, per i giornalisti, no? Alcuni temi devono essere trattati, se si può dire migranti non si deve dire immigrati, come bisogna trattare la questione e le parole da usare in caso di LGBT, quali parole usarsi in caso di articoli che riguardano appunto diciamo stranieri in Italia. E questa è esattamente un'imposizione di una lingua, la codifica di un nuovo linguaggio, e non è più solo un fattore meramente, diciamo, di azione culturale di alcune avanguardie, come insomma sono da sempre, no, i postcomunisti, che scelgono piccole sacche, piccole realtà, piccole comunità iperorganizzate, ipermilitanti, iperradicali, e le usano come strumento di lotta all'interno della società per imporre poi una visione diversa, ma ovviamente, avendo in mano i gangli del potere, diventano anche indicazioni che arrivano ai giornalisti su come, che cosa va scritto e essere scritto. In Taimbo ci sono dei passaggi bellissimi, mando che il vero sceneggiatore è stato bravissimo a scriverli in alcuni momenti, ovviamente i protagonisti, non tanto i protagonisti quanto, diciamo, quel mondo umano o subumano che si muove intorno ai protagonisti, no? Alcuni scambi che abbiamo inserito nelle vignette non riescono neanche più a esprimersi, perché a un certo punto arrivano sempre dei robot o comunque delle realtà diciamo artificiali che da lontano, no, segnalano l'errore. Ah, questo non lo puoi dire, ah, questo è vietato, ah, questo, e qui alla fine diventa anche quasi impossibile fare una chiacchierata, no? Certo. E dirsi le cose con semplicità.
Tra l'altro con la minaccia.
È uno dei. Dimmi.
Tra l'altro con la minaccia di perdere anche like, di perdere seguaci sui vari social, no?
Bravissimo. Questa è una società, la Shenzhen, no? La città cinese iper social e iper connessa. E in tante realtà cinesi è già così, lo diventerà probabilmente, lo sta diventando anche qui da noi. Un altro dei temi che Taimo porta dentro, anzi forse è stato uno dei primissimi temi che ci ha spinto a fare questo volume, ed era la necessità anche, tra virgolette, della nostra comunità umana, militante, politica, culturale, di far irrompere un po' la tecnologia e le come argomento di cui discutere, no? Ribadisco, Taimo nasce molto prima del 2020, nasce nell'estate del 2019, per cui è stato per un anno pubblicato sul primato nazionale e poi è uscito appunto l'anno scorso con 2021 con Ferro Gallico direttamente in libreria. e quando ci si interrogò alla fine della primissima esperienza di collaborazione ferrogallico primato nazionale, no? Che furono le biografie brevi di quattro pagine, quattro tavole a fumetti, certo, dedicate a vari autori, come rinnovare quella collaborazione, si pensò a cosa fare. E uno dei temi che effettivamente nel nostro mondo si era poco trattato era quello delle tecnologie, quindi di una distopia cyberpunk che effettivamente poteva essere scritta. Ed è nato così Taimo. La tecnologia è molto bellente ed è esattamente anche lì presa e portata ai massimi, diciamo, possibili sviluppi, in questo caso nefasti, l'attuale situazione, no, di interconnessione social, network delle persone che vivono nella nostra società, e si arriverà a un momento probabilmente in cui direttamente l'identità digitale sarà anche il vettore attraverso il quale tu verrai caricato di crediti che ti serviranno per comprare oggetti, beni di prima necessità o meno, e che ti verranno pure decurtati, perché ovviamente se quello diventa, diciamo, lo strato primario di vita sociale, nel momento in cui tu violi il gole, la sanzione ti arriverà direttamente sui crediti che accumuli, no?
Esattamente.
E a scienze è già così in gran parte.
Esattamente, no? Lo vediamo anche oggi. Lo vediamo anche oggi con il reddito di cittadinanza, che praticamente può essere rifiutato a chi non ha il Green Pass, no? O il passaporto, no, addirittura non puoi rinnovare il passaporto se non hai il Green Pass. Sì, sì, sì. È una distopia molto, molto reale. E Marco,
purtroppo sì.
Nel libro, nel graphic novel, perdonami, si parla anche di una questione politica che adesso sembra finita nel dimenticatoio, almeno per quello che riguarda la stampa mainstream, e stiamo parlando del MES, ovvero il meccanismo europeo di stabilità, che nel libro viene definito il meccanismo di equilibrio sociale. C'è un paragone?
Diretto, beh, è ovvio, nel senso che una delle intuizioni che poi sono in realtà elementi sul tavolo di chiunque si occupa oggi di economia e organizzazione macro, insomma, no? Stati e geopolitica, che ha Taimo dentro, che cos'è? È l'aver a questo punto disegnato, quindi messo neanche nero su bianco ma a colori, no?
Sì.
Un futuro in cui, però ribadisco, ci siamo molto velocemente e ci arriviamo molto velocemente, un futuro in cui in realtà, che cosa dice Taimo, no? La politica ha fallito, le classi politiche, i partiti, le nazioni sono fallite, no? E tutto viene messo in mano a che cosa? A dei grandi aggregati economici, a delle grandi multinazionali, a delle grandi corporation, che a un certo punto vengono delegate dagli ultimi politici, no? Dagli ultimi stati, dalle ultime nazioni, a gestire le popolazioni e la vita sociale, no? E questo in realtà è qualche cosa che la pandemia ha già dimostrato in maniera evidente. In Italia, se non ci fossero state le Google, con, faccio un esempio, Classroom, che è la piattaforma di insegnamento che Google mette a disposizione, la scuola italiana non avrebbe potuto fare lezione.
Certo, certo.
Quindi in realtà è la politica che ha delegato un pezzo della sua funzione a un ente privato. Hai capito?
Sì, sì.
Da questo punto di vista è quando lo Stato, la pubblica amministrazione deve chiudere gli accordi con le grosse corporation per alcune piattaforme tecnologiche che gli consentono di abilitare alcune funzionalità, come per esempio i Green Pass e via dicendo, vuol dire che loro già stanno delegando ampi pezzi della loro funzione pubblica a delle multinazionali. Il passaggio in cui a un certo punto Facebook, che ha, adesso non mi ricordo quanti miliardi di utenti, di iscritti, di utenti, quegli utenti lì sono, si sentono probabilmente più legati al loro essere in Facebook che non al loro essere in Italia, per dire, no?
Certo.
Quindi hanno un legame molto più forte con quel social che gli consente di vivere, di scambiare, di esistere in qualche maniera, che non con l'espressione storica, culturale a cui appartengono. Sarà molto facile pensare che la gran parte delle persone non troverà così difficile diventare cittadino di Facebook, hai capito?
Certo,
piuttosto
certo.
Che rimanere, ecco. E purtroppo sta già succedendo, insomma,
sì,
no?
Sì. Quindi ancora più,
anche noi,
ancora più distopico. No, no, ma anzi va benissimo, però dico ancora più distopico rispetto a un 1984 di Orwell, dove c'erano i macro continenti, no? Eurasia, Oceania, eccetera, eccetera. Oggi come oggi è proprio un unico mondo virtuale, con il suo pensiero unico, con le sue multinazionali del farmaco.
Bravissimo.
Cioè,
che prendono il controllo di ampi territori. Ovviamente Orwell non era riuscito, perché la situazione ovviamente storico-culturale all'epoca non consentiva in toto di pensare a un'ipotesi di questo tipo. Pensava ancora delle macro aree, macro continenti, no? Più ricordi, Oceania, Eurasia e via dicendo. E oggi è molto più facile pensare al fatto che ci saranno delle grandi multinazionali che prenderanno definitivamente in mano la cittadinanza delle persone e la gestiranno. Anche se poi le persone saranno dislocate fisicamente su territori vasti o sparsi. Noi oggi abbiamo gente che fa fuoco e fiamme quando viene bloccato su social, abbiamo avuto molta meno frenesia nel farsi togliere libertà sociali e civili, no? Che si pensavano assodate, e in due anni è stato fatto scempio di ogni possibile libertà personale. E io ho anche tra i miei colleghi o le persone con cui lavoro, che ovviamente non hanno nessuna consonanza politica con noi, per cui insomma non hanno militanze o cose di questo tipo, l'hanno vissuta come una cosa non così faticosa, mentre tutti ovviamente sempre disperati quando invece il social del cuore gli metteva un blocco o non funzionava o cose di questo tipo. Purtroppo la tecnologia, per come oggi è declinata e per come oggi il sistema di potere la sta declinando, perché non è l'unica possibilità che ha la tecnologia quella odierna, no? La tecnologia è sempre gestita dal sistema di potere, il sistema di potere oggi ha interesse a usare la tecnologia in una certa modalità e maniera. L'effetto è essenzialmente di avere un uomo totalmente alienato, no?
Certo.
Totalmente radicato e sradicato dalla realtà. E questa è la situazione che noi viviamo oggi, no? Però non
purtroppo
è l'unica possibilità della tecnologia, attenzione, la tecnologia in realtà ha degli aspetti che sono da sempre, no? Positivi e legati alla vita dell'uomo.
Certo.
Sicuramente noi abbiamo preso ed elevato alla massima possibilità quella che è l'attuale distorsione nell'uso delle tecnologie che fa il potere, che giustamente le fa proprio uso e consumo, è ovvio, no? Cioè, non è che
certo,
questi sono scemi, per cui usa le tecnologie per i propri fini e usi, che sono quelli di avere delle persone progressivamente sempre più controllabili, sempre meno, come dire, radicali nelle battaglie politiche, ma più sciami, che si condensano e si dissolvono in un ambiente totalmente digitale, che dovrà accogliere anche gli scontri, no? In realtà il mondo social non è un mondo di pace, è un mondo di guerra. Tu guarda le polemiche, gli scontri, anche su tutte le appena c'è la possibilità di dialogare online, no? Ci
certo
sono delle radicalizzazioni pazzesche, degli scontri pazzeschi. Ma quello è il mondo digitale, che è un mondo virtuale, tutta quella roba lì dove ce l'hai ribaltata nel mondo mediatico, che è spettacolo, televisione, radio, talk show, trasmissione, ma nelle piazze non c'è di niente, no?
Sì.
C'è pochissimo, ci sono delle poche sacche che resistono, no? In taimoi ratti neri nel nostro mondo reale, noi che veniamo sgomberati o che veniamo ingabbiati, però in realtà tutto quel fermento che tu vedi a livello digitale, che dici cazzo questo se esplode nelle piazze, nelle città, un macello, non esploderà mai. Ma
esatto,
proprio perché oramai l'uomo è alienato.
Infatti è il famoso dividi et impera, però alienato, inchiodato sul divano di casa con in mano uno smartphone e Netflix. Ma Marco, tu hai accennato però un'altra particolarità del graphic novel, che io sto ben attento a non svelare completamente, perché voglio che poi ovviamente gli ascoltatori se lo vadano a comprare e di conseguenza a leggere. E i ratti neri, allora, questa cosa bellissima, no? Quelli che in Orwell sono fondamentalmente i reietti della società distopica del Grande Fratello, e si avvicinano in questo caso alle vecchie fanzine della Voce della Fogna e comunque a un'iconografia della destra. Parlaci un po' di questi personaggi, dei ratti neri, di questi ribelli.
Allora, guarda, anche qui senza svelare troppo, però essenzialmente diciamo i protagonisti sono tre, diciamo. Da una parte ci sono i Ratti Neri, che sono un gruppo di ribelli, e correttamente usiamo ancora questa parola, no? Ribelli, nel senso che non hanno ancora compiutamente una visione o una consapevolezza di sé rivoluzionaria, per cui reagiscono istintivamente, no? Come quasi fossero delle comunità punk, no? Che reagiscono, no? Che rigettano naturalmente, proprio istintivamente, di pancia tutto questo mondo, non sanno ancora bene però cosa vogliono, quindi sono in una fase di ribellismo puro, ma non ancora rivoluzionario. C'è una giornalista, adesso anche qui non diciamo troppo, che invece fa parte del sistema, ma piano piano, insomma.
Beh, comunque ai nostri ascoltatori possiamo dirlo, è una giornalista buona.
È gnocca, sì, è gnocca, decisamente gnocca. E poi c'è ovviamente il protagonista, che è un, adesso anche qui non diciamo troppo, insomma è un ex militare, a cui capita un incidente e nella necessità, nel tentativo di riprogrammarlo, ecco, mettiamo così, le cose non vanno bene.
Tra l'altro porta un nome anche molto particolare, legato a una vecchia canzone dell'intolleranza, anche, però non svegliamo nulla agli ascoltatori.
Esatto. Quindi questo gruppo di ribelli, appunto i Ratti Neri, insomma, in qualche maniera cercheranno di trovare in questo ex soldato il riferimento per poter essere guidati, no? Condotti.
Certo.
E quindi succederanno cose, insomma, no? Essenzialmente. Il personaggio centrale, ovviamente, è questo protagonista. Il motto dei Ratti Neri è ribellione, unica libertà, nel senso che ovviamente in un sistema di oppressione l'unica affermazione di libertà è la ribellione, no? Ecco,
certo.
quando viene negata la ribellione, ovviamente.
Però Marco...
E hanno come simbolo un DNA, ecco, no? Per cui sono proprio nativi, come appartenenti a un mondo che qualcuno vorrebbe passare via, insomma, ecco.
Certo, cancellare. Marco, però su questo, parlando appunto di ribellione, vi viene un altro paragone con lo stato attuale della nostra società, no? Cioè, ovvero, abbiamo le piazze che si riempiono e si svuotano quasi a comando, abbiamo le piazze con una moltitudine di idee strampalate, messe insieme, raffazzonate alla bene meglio, un mondo di ducetti, ognuno che vuol dire la sua, entrano in contrapposizione nonostante siano tutti sullo stesso fronte, ma perché serve anche una guida comune, no? Che nel fumetto si identifica appunto nel protagonista. Oggi come oggi la situazione nella realtà è fondamentalmente questa.
Sì, sono, come si dice, sono... Adesso non so bene tu dove volessi parare, se parlavi più o meno del nostro mondo o più della politica, diciamo, quella
no, guarda, parlavo in generale parlavo in generale delle piazze, chiamiamole No Vax, No Green Pass, per fare un paragone oggi, no? Cioè, una moltitudine di persone che ognuno dice la sua, anche in maniera assurda, pensiamo, non so, ai terapiattisti o gente che dice, certo, che nel vaccino ti mettono dentro, che ne so io, gli album di Tiziano Ferro, sia mai, e allo stesso tempo questi sono i primi ad essere ascoltati anche dagli organi di stampa, no? Ovviamente gli organi di stampa non vanno a intervistare, certo, magari il commerciante che non riesce ad arrivare a fine mese, che ha mille problemi legati al Green Pass, o abbiamo visto la signora che per operarsi dalla Sardegna a Roma è dovuta rimanere sull'isola in quanto non poteva prendere il traghetto, certo, perché prima di Green Pass, cioè...
No, ma guarda, hai assolutamente ragione, adesso ho capito un po' di più cosa volevi dire, hai assolutamente ragione. Allora, a mio avviso, qui ovviamente parlo in termini personali e non necessariamente collegato a Temo, no? Però sicuramente, diciamo, si stanno verificando degli scenari che negli anni sono stati, a mio avviso, ben descritti intanto da De Bord nella Società dello Spettacolo e da un altro autore, si chiamava David Reisman, nella Folla Solitaria. Quindi sostanzialmente da una parte la politica è diventata totalmente spettacolo, e quindi i politici nella società dei consumi, nella società della mistica delle merci e dei consumi, come diceva De Port, sono essenzialmente dei appartengono a uno star system, no? Cioè sono essi stessi. È cambiato molto e radicalmente il grande leader di partito, quando c'erano ancora i partiti di massa, le grandi narrazioni cosiddette, no? Le grandi ideologie rispetto ad oggi. Oggi è esattamente uomo di spettacolo e vive anche le ingiurie del tempo dello spettacolo, per cui tu hai personaggi che scompaiono da un giorno con l'altro, no? E di cui si perde totalmente notizia.
Certo.
Un tempo era più faticoso che un leader di un grande partito di massa potesse sparire così da un momento con l'altro. Diciamo che dal 90 in poi, con Mani Pulite, si è aggirato tantissimo e si è accelerato verso un certo sistema, anche comunicativo, anche politico. E dall'altra, che cosa abbiamo? Abbiamo ovviamente quello che Reisman diceva, no? È una massa di un popolo, se popoli, no? Parliamo dell'Occidente, totalmente spogliati delle proprie identità, attento collettive, no? che lo fanno nazione, che lo fanno popolo, e però quelle identità vengono comunque cercate, perché l'identità l'uomo continua a cercarla, e la cerca ovviamente in nicchie sempre più piccole, no? C'è uno scrittore che oggi viene molto letto perché si occupa di tecnologie, si chiama Byung-Chul Han, e lui lo scrive bene in un volume che si chiama Nello Sciame, e quindi dice: oggi sostanzialmente la gente è diventata un corpuscolo all'interno di sciami che si possono creare, dissipare, ricreare, dissipare a livello digitale, e questi sciami sono le nuove identità sostanzialmente, no? Che poi risponda a tutta una serie di meccanismi che non stiamo per guida, però sono sciami che si creano, quindi tu sei Novax, tu sei Provax, tu sei una cosa, radicalissimi, per cui c'è una radicalizzazione e uno scontro fortissimo, no? Da questo punto di vista, ma sei pronto ad essere nuovamente dissolto, ricoagulato verso un altro sciame, un'altra nuova identità.
Cioè, che è una sorta di primavere arabe globali.
Bravo, esatto, no, esatto. Diciamo, da questo punto di vista si sta arrivando, almeno nel mondo occidentale, dal mio punto di vista, sempre come la vedo io, a quello che una scrittrice si chiama Elizabeth Curry Dalkett, che ha scritto un libro, si chiama Una somma di piccole cose. Ecco, nella nostra società ha visto emergere, lei insomma definisce la nascita di questa classe, che però è la maggior parte della popolazione, che è la classe cosiddetta aspirazionale, e che sostanzialmente non vive più nell'identificazione solo della merce, ma nel poter, come dire, imporre e vedere riconosciute le proprie aspirazioni di vita, e quindi ai vegani, e quindi ai quelli che vogliono imporre la loro spiritualità di un certo tipo piuttosto che le tensioni green e tutte queste cose qui, no?
Certo.
E sono classi aspirazionali che oramai vedono, come dire, come propria realizzazione tutto questo mondo, diciamo, un po' meno legato alla merce, perché tanto oramai nel mondo occidentale ci saranno delle sacche che diventeranno sempre più povere, ma sostanzialmente si manterrà un livello medio ben sopra il livello di sopravvivenza. Quando tu non devi più combattere per la sopravvivenza, combatti per, come dire, vedere assolte determinate tue ambizioni che sono magari anche veramente culturali, veramente appunto aspirazionali,
sì,
no?
capricci
spesso e volentieri anche, no? Il fatto che tu ti puoi definire quello che vuoi da un giorno con l'altro, donna, uomo, cane, pianta, bestia o quello che decidi, no? Però capisci, deve essere riconosciuto, deve essere un'aspirazione che ha una sua funzione e deve avere una sua funzione sociale, no? E quindi qualsiasi declinazione di questo tipo deve essere accolta. E in questo è ovvio che hai più o meno rassettini o personaggi che condensano, no? Che si fanno punti di condensazione di questi sciami e che emergono, no? Adesso è il periodo della Ferragnez, di Ferragni e Fedez, che però già un po' sono spariti, c'è stato Zero Calcare, cioè ogni tanto vengono fuori personaggi che condensano questi sciami e ne diventano in qualche maniera gli epigoni, il portavoce o funzionali, prodotti anche loro di un sistema di pensiero di potere che ha assolutamente interesse a che emergano queste cose, insomma.
Assolutamente. Però anche noi, Marco, abbiamo i nostri simboli, abbiamo i nostri influencer, anche del passato, abbiamo i nostri eroi, e Ferro Gallico li ha ripresi, li sta riprendendo, bene o male, un po' tutti con i suoi fumetti. Qui arriviamo all'ultima domanda. Marco, nuove, cioè novità dal fronte Ferrogallico, nuovi fumetti che entreranno nelle nostre librerie? Puoi dirci qualcosa?
Allora, rimanendo al primo trimestre di quest'anno, diciamo due grossi appuntamenti per la storia del nostro confine orientale, quindi per le storie di Fiume, Istria, Dalmazia. Usciremo con un graphic novel che è la riproposizione a fumetti di un romanzo che 20 anni fa fu molto famoso, si intitolava Quando ci batteva forte il cuore, scritto da Stefano Zecchi. Il fumetto uscirà a firma del professor Zecchi ed è un romanzo che racconta l'esodo di una famiglia di Pola, quindi l'esodo istriano, ed è un fumetto a cui ci aspettiamo tanto come potenza e possibilità di racconto, intendo, perché diciamo abbiamo notato che da Norma Cossetto in poi la storia dei Benvenuti e adesso con questo romanzo a fumetti firmato da Stefano Zecchi, effettivamente la storia del confine orientale e la storia del sangue d'Italia che venne versato, no, nell'esodo e poi con gli infoibamenti nelle terre di Istria e di Dalmazia, è effettivamente una storia che è molto viva, che è molto sentita e che probabilmente aveva bisogno anche di immagini oltre che di tanti tanti bei testi comunque negli anni scritti, no? Questo primissimo appuntamento. Per marzo usciremo con un omaggio alle nostre ragazze, alle nostre bambine, quindi alle più giovani, con un bellissimo volume già uscito in Francia che portiamo in Italia e che, come dire, tratteggerà, disegnerà delle biografie di ragazze e di donne d'Europa attraverso i secoli che rappresentano ciascuna una possibilità eroica e guerriera per essere donna e per essere donna d'Europa, per cui
bellissimo.
Crediamo che sarà un bellissimo omaggio alle più giovani. Crediamo che sia arrivato il momento di fare dei prodotti ad hoc anche per i ragazzi, per i più giovani, perché
bellissimo,
effettivamente
Marco.
Ci manca, sì.
Bellissimo, una sorta di libro cuore quindi dedicato alle ragazze.
Sì, 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 esatto, con i ritratti e le biografie di grandi donne d'Europa attraverso i secoli, cioè si parte da... c'è una donna per ogni paese e cultura d'Europa.
Bellissimo, bellissimo.
Un esempio, donna. Sì, 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 sì.
Marco, grazie.
Siamo molto anche noi.
Grazie, grazie veramente. E noi ci sentiremo ancora, ovviamente, su Radio Bandiera Nera, perché tornerai anche a presentarci le nuove uscite. E che dire, complimenti ancora per questo super lavoro. Noi adesso andiamo a intervistare Pubble, giusto? L'ho detto giusto?
Pubble,
sì, niente,
ecco, grazie a voi, grazie Andrea, a prestissimo, un abbraccio a tutti.
Grazie ancora Marco, grazie, un abbraccio a te, ciao Marco.
Ciao, grazie, ciao.
Eccoci qua, allora, adesso andiamo a ascoltarci questo ennesimo pezzo, prima di avere, non lo riesco a dire, raga, perdonate, Pueblo, è il Pueblo d'Arcionido, andiamo ad ascoltarci Papa Roach con Last Resort, ci sentiamo subito dopo.
Cut my life into pieces, this is my last resort. Suffocation, no breathing, don't give a fuck if I keep my heart bleeding.
Eccoci qua in trasmissione su www.radiobandieranera.org in attesa di collegarci con Pubble. Pronto? Ciao, allora, ci sentiamo forte e chiaro.
Benissimo, bene, bene.
Sì, ti sentiamo forte e chiaro. Benissimo, allora, innanzitutto, come ti devo chiamare?
Come preferisci, Paola, Puble, Pubble, intanto mi hanno chiamato in tutti i modi, va bene lo stesso, perché si capisce lo stesso che sono io.
Benissimo, allora ti chiamerò Paola, dai, che faccio meno casino con l'inglese.
Va benissimo.
Paola, allora, abbiamo parlato fino adesso con Carlo Manno e con Marco, ci hanno illustrato bene o male la stesura, la stesura insomma di questo graphic novel bellissimo, Time O, Time Zero, Timeo, insomma come vogliamo chiamarlo, Timeo, e insomma raccontaci un po' come ti sei trovata a lavorare con la stesura di questo graphic novel.
Allora, innanzitutto devo dire che sia Carlo Manno che Marco sono due persone meravigliose, ho trovato una famiglia più che un nucleo di lavoro, veramente una famiglia, quindi prima tra tutte le cose. E allora, io mi sono approcciata, diciamo, al fumetto un po' come un lettore, quindi io ho scoperto la sceneggiatura praticamente capitolo per capitolo. Ed è stata, secondo me, un buon approccio. Adesso sicuramente Marco mi ucciderà se sente una cosa del genere, però secondo me è stato un buonissimo approccio, perché ho avuto proprio il piacere della scoperta di questa storia. E tra l'altro è stato bellissimo notare come ogni volta che io completavo un capitolo, le cose che succedevano all'interno di quei capitoli erano poi in realtà le notizie che noi trovavamo nell'arco della settimana. Quindi è stato assolutamente sbalorditivo vedere come un testo che loro avevano scritto molto tempo prima che succedesse tutta questa situazione degli ultimi 2 anni, in realtà sia diventato assolutamente attuale da tantissimi punti di vista. Quindi è stata veramente, veramente bello, veramente una bellissima esperienza sotto tantissimi punti di vista. Mi sono proprio divertita a realizzarlo e soprattutto a scoprire la storia capitolo per capitolo.
Quindi diciamo che anche il lockdown ti sei comunque tenuta impegnata con
molto, molto, sì. Non l'ho sentito il lockdown praticamente, per me è stato un normale lavoro, diciamo.
Eri però, smart working.
No, ero smart working, sì. No, mi ha fatto, no, questo è stato veramente di compagnia, devo dire la verità, perché oltre a dare una finalità alle giornate, oltre a dare una finalità al mio progetto di lavoro in generale, è stato veramente una bellissima, bellissima esperienza.
Tra l'altro ti devo fare i complimenti perché sono disegni veramente bellissimi
grazie.
E poi è anche difficile, insomma, trovare dei fumetti che sono un'esplosione di colori, no? Almeno per Ferro Gallico è forse il primo o tra i primi che ha così tanti colori, tra l'altro bellissimi. Invito veramente gli ascoltatori ad acquistare questo graphic novel che è stupendo. Allora Paola, una domanda che però ti voglio fare: quanto, ovviamente, ne sei stata coinvolta per forza di cose perché stavi vivendo il lockdown mentre disegnavi,
certo,
ma quanto ti ha coinvolto la sceneggiatura di Time O?
Allora, mi ha coinvolto totalmente, devo dire la verità, non c'è proprio una percentuale, mi ha coinvolto proprio in toto. Io praticamente mi sono personificata in moltissimi dei personaggi, da quelli principali a quelli secondari. Ho cercato, diciamo, di immedesimarmi in tutte le varie, perché poi all'interno di Temo c'è l'incrocio di varie filosofie, no? Varie filosofie di vita, varie mentalità che si approcciano a una stessa identica problematica, che è quella ovviamente di questa distopia, quindi questa situazione sociale ormai disastrata. E è stato bello vedere le ragioni e le motivazioni di tutti quanti i personaggi. Ovviamente c'è stato, per forza di cose, perché ogni illustratore poi prende a cuore un personaggio in particolare e le caratteristiche di quel determinato personaggio, quindi ho anche io il mio preferito. Però è stato bello potersi calare nella mentalità di tutti, cioè affrontare una stessa identica problematica da tante sfaccettature diverse. E in questo, quindi, diciamo che il coinvolgimento è stato assolutamente totale, perché appunto è stato bello approfondire, ed è stato pure bello notare come hanno avuto, diciamo, sia Marco che Carlo Manno la profondità riflessiva di affrontare questa tematica in questo specifico modo, quindi totalmente coinvolta.
c'era oltretutto che Paola sei una donna, quindi tanti magari leggendo il graphic novel, se volessero pensare male, dicono: ah, ma guarda, il solito graphic novel sessista che va contro alle teorie di genere, teoria
no,
gender.
Assolutamente
no, cioè
assolutamente
ci sono cioè ci sono delle chiare, come possiamo dire, accuse verso la neolingua, diciamo, alla Boldrini, con gli asterischi, eccetera, eccetera, però chi ha disegnato questo fumetto è comunque una donna, piena anche, immagino, di essere donna, no?
Assolutamente, ed è proprio per quello che in realtà è stato ancora più interessante poter parlare di determinati argomenti, perché abbiamo affrontato all'interno del fumetto sia, appunto, come dicevi tu, la questione del politically correct, la questione della neolingua, per quanto anche frecciate, ecco, ai DDL Zan vari, a diverse altre, diciamo, strutture, come possiamo dire, diverse altre tematiche che sono state in tavola dell'ultimo periodo. E, diciamo che è, appunto, dal punto di vista di una donna, molti non si aspettano in realtà che sia così, perché, come hai detto tu, molti pensano che la mano sia maschile. Quando si scopre che in realtà sono una donna, trasecolano un po' tutti. Però vorrei ricordare che nella società esistono, come detto, donne che sono orgogliose di esserlo e donne che riescono a percepire tutti i limiti di determinate ideologie. Io non mi sento più rappresentata in quanto donna se mi si chiama illustratora rispetto a illustratore, non penso che faccia poi così tanta differenza. Quindi penso che, al di là di tutte queste questioni che trovo anche un pochino francamente di bassa lega, ci siano poi questioni molto più importanti da dover affrontare anche a livello sociale, soprattutto in questo periodo, e che ci siano modi di dare dignità all'essere umano, al lavoro di una persona, anche senza usare queste stupidaggini. Cioè, non cambia assolutamente niente mettere l'asterisco a fine parola per dare dignità a qualcosa. La dignità è una cosa che non ha a che fare con questi aspetti, secondo me.
Assolutamente. Per arrivare invece al disegno vero e proprio, ai tuoi disegni bellissimi, alla fine del libro svelo questo arcano agli ascoltatori, sperando comunque vadano ad acquistare il libro, e alla fine del graphic novel tu ci dai una, come possiamo dire, una visione di laboratorio, no? La tua costruzione dei personaggi dal punto di vista artistico. Spiegaci un po' questo, perché è molto interessante.
Allora, come posso dire? Allora, diciamo che i personaggi sono stati ovviamente studiati insieme sia a Marco che a Carlo, quindi loro in realtà avevano un quadro molto definito di come volevano i loro personaggi, quindi io ho soltanto, diciamo, prestato la mano. L'aspetto, diciamo, su cui io ho avuto un pochino più carta bianca è proprio la realizzazione in generale delle ambientazioni. Quindi io mi sono concentrata molto su una distopia, diciamo, in senso molto classico, quindi ambiente assolutamente, come direbbe Marco, perché Marco ama il termine steampunk, io lo definirei, diciamo, un pochino più, sì, tra lo steampunk e il cyberpunk in realtà, esatto. Quindi una commissione tra le due cose.
Il termine che ha usato lui era cyberpunk, comunque.
Cyberpunk, perché l'abbiamo diciamo,
perfetto,
perché lui in realtà è molto amante dello steampunk, però diciamo che non è poi una cosa molto, cioè, nel senso, le cose si assomigliano, hanno un punto in comune poi i due aspetti, quindi possiamo definirlo in effetti cyberpunk. Quindi diciamo che io ho avuto più carta bianca, ecco, nella realizzazione delle ambientazioni, ovviamente assoluta carta bianca nelle scene, come impostare le scene, come impostare i primi piani, eccetera eccetera, ma per quanto riguardo i personaggi, loro avevano già tutto molto chiaro in testa, quindi alla fine sono stati quasi più loro a guidarmi che io a prendere libera iniziativa. E dal punto di vista, ovviamente, diciamo, filosofico, se vogliamo, anche introspettivo dei personaggi, non ho veramente potuto aggiungere nulla, perché era già tutto assolutamente completo.
Però gli hai dipinti benissimo, diciamo così, hai fatto un'opera d'arte, davvero.
Grazie.
Ascolta Paola, Puble, Pueblo, come lo vogliamo chiamare.
O come vogliamo chiamarlo.
Ecco, è famoso anche per una forte satira politica che dal primato nazionale ai vari social, insomma, ha inondato il web in una ribellione controcorrente rispetto a quelli che possono essere i vari zero calcare, eccetera, eccetera, no? Cioè, stai avendo un ruolo, hai un ruolo veramente importante in questa controrivoluzione.
Sì, allora diciamo che nell'ultimo periodo sicuramente sempre di più, no? I risultati di un lavoro che ormai 3 anni fa stanno maturando, soprattutto di recente. E allora io non so in realtà fino a che punto posso avere un ruolo. Io sono una persona, ti dico, molto timida e molto poco spaccona, come posso dire, no? Quindi non so fino a che punto in realtà il mio ruolo sia un ruolo importante, però mi rendo conto che c'è una sorta di carenza di personalità, possiamo dire, come me. Nel senso che la satira è un qualcosa che è sempre stata monopolio di una determinata parte politica, quindi riuscire a ritagliarsi degli spazi all'interno della satira cercando invece di ostacolare quella parte politica è assolutamente molto complicato, è un percorso molto più lungo e molto più tortuoso di quanto avrebbe fatto mai un zero calcare, ecco, appunto. Quindi diciamo che sto provando per quello che mi lasciano fare, perché poi in realtà mi hanno già buttato la pagina giù 4 volte, ho dovuto ricominciare da capo in 3 anni dalle 4 alle 5 volte, quindi adesso ci siamo un attimo stabilizzati. Però ammetto che oggettivamente forse non è che io sto avendo un ruolo importante, è che proprio mancano persone tipo me. Quindi forse bisognerebbe un attimino lasciare un pochino più spazio, probabilmente forse investire in progetti di giovani che vogliono fare, ecco, controinformazione, che poi in realtà non è nemmeno controinformazione, perché è informazione nel vero senso della parola, quindi anche certo. Usare il termine controinformazione forse è un po' sbagliato. Però ecco, ho avuto un determinato risultato, sono arrivata a un risultato perché oggettivamente non c'è era questa presenza nel web, e quindi anche notando l'assenza di una personalità del genere ho voluto puntare proprio su quella. Però spero che in futuro saremmo tantissimi, mi auguro proprio che dobbiamo essere una marea di vignettisti di satira che cercano di detronizzare un zero calcare della situazione, ecco.
Guarda, me lo auguro anch'io, penso che se lo augurano tutti i nostri ascoltatori, tra l'altro
tutti.
A me piace moltissimo No, a me piace moltissimo anche disegnare, quindi lo prendo come un cazziatone che non ho ancora mai buttato fuori nulla. E invito anche gli ascoltatori, insomma, che sono all'ascolto in questa trasmissione, di buttarsi, di lanciarsi in questa nuova avventura proposta da Paola. Paola!
Sì, guarda, io una cosa che dico sempre, scusa se ti interrompo, una cosa che dico sempre soprattutto ai giovani, perché ad esempio anche con la tecnica delle vignette che io uso ho cercato proprio di rivolgermi a un pubblico di giovani. Io dico sempre, qualsiasi sia la vostra attitudine, che voi abbiate la passione per la poesia, per la musica, ma sentite l'esigenza di dover trasmettere un messaggio politico, utilizzate quella forma d'arte. Quindi non deve essere necessariamente la vignetta, il disegno, eccetera. Cioè, la forma d'arte è vastissima, no? Si può sfruttare qualsiasi campo, quindi producete, non abbiate paura di lanciarvi, perché comunque troverete sempre un sostegno. Quindi questo assolutamente sì.
Sottoscrivo in toto tutto quello che hai detto, perfetto. Ascolta Paola, sì. Parlaci anche però di come è nata per te questa passione, no? Il disegno, i graphic novel, i fumetti, come nasce Puble anche?
Allora, guarda, io allora faccio proprio tutto un discorso storico, proprio la mia biografia praticamente. Allora, io ho sempre amato disegnare, soltanto che diciamo nella mia famiglia il disegno non era visto come un lavoro sicuro, no? Quindi quando io avevo insistito per fare il liceo artistico quanto la scuola di fumetto, sono sempre stata un po', diciamo, buttata fuori strada, sì, ostacolata. E quindi non ho mai in realtà fatto una scuola di fumetto e quindi sono assolutamente, completamente autodidatta. E ovviamente la passione per il fumetto l'ho coltivata nel corso degli anni leggendo, ecco, la DC, la Marvel, ovviamente parliamo di nomi importanti, ma quanto anche produzioni francesi, eccetera, quindi anche, diciamo, case editrici molto più piccole, quindi mi sono proprio appassionata del fumetto in generale. E Pubble in realtà è nato un po' per caso, un po' per gioco, è nato da solo, cioè noi non avevamo, dico noi perché poi in realtà questo progetto collabora anche il mio compagno, che è l'autore, e quindi diciamo che anche lui fa un grossissimo lavoro dietro, quindi non mi viene mai di parlare al singolare, dico sempre noi. Noi abbiamo cominciato per scherzo, per gioco, sembra quasi un figlio praticamente, è venuto senza che ce l'eravamo progettato. Avevamo questa esigenza di trasferire in una forma grafica quelle che erano le nostre conversazioni politiche fatte la sera sul divano, quanto chiacchierate, eccetera, e abbiamo cominciato così. Sì, per gioco. Il momento in cui Pubble è esplosa grazie agli hater, e io di questo devo sempre ringraziare gli hater, perché gli devo proprio dire grazie, perché se non fosse stato per loro, per avere innescato in me quel meccanismo della tenacia, no? Che dici vabbè, adesso questi li ho fatti arrabbiare, li voglio far arrabbiare ancora di più, probabilmente mi sarei lasciata, diciamo, un po' colpire dalle critiche, mi sarei abbattuta e non sarei andata avanti. Invece grazie a loro mi hanno dato proprio carburante, e quindi viva gli hater, però, no? Magari tutti quanti affrontassero le critiche in senso costruttivo come sono riuscito a fare io, diciamo.
Ma benissimo, benissimo così, benissimo, anzi, cioè, viva gli hater, grazie agli hater, grazie ai vari ampi,
perché sono un carburante infinito. Allora, il problema secondo me con i giovani di questo momento è proprio quello che noi abbiamo dei giovani che invece si lasciano molto colpire dalle critiche, che sono diventati praticamente incapaci di assorbire qualunque tipo di critica. Invece guardate i ragazzi, che le critiche sono una cosa importante, perché le critiche smuovono in sé quella volontà di migliorarsi, di andare sempre avanti. Quindi per me sono veramente un carburante infinito, io devo seriamente ringraziarli. Ovviamente ringrazio ancora di più chi mi vuole bene e chi mi segue, ci mancherebbe, perché sennò sembra che sto elogiando solo gli hater. Però se io sono a questo punto è soprattutto grazie a loro.
Perfetto. Paola, se i nostri ascoltatori non ti conoscessero, cosa che mi sembrerebbe alquanto improbabile, però se non ti conoscessero, dove possono andare a cercarti? Sui vari social, siti, eccetera, eccetera, oltre allora, ovviamente che libreria?
Loro possono trovarmi attualmente su Instagram, che è diventato il canale di comunicazione principale, quindi a nome Pubble Satira, e mi trovano sicuramente lì. Vorrei poter dire anche Facebook, ma Facebook ce l'hanno da poco chiusa la pagina, ecco. Quindi abbiamo dovuto ricominciare da capo con la pagina Pubble 2, e quindi se volete cominciare a raggiungerci anche lì per cercare di ripristinare quelli che avevamo prima, siete sicuramente più che ben voluti, più che ben accetti. Però ecco, questi sono i due canali fondamentali.
Perfetto, grazie mille Paola. E per tornare al nostro graphic novel, al tuo graphic novel, sì. Delle ambientazioni, allora vediamo la scelta di vari colori. Non so, adesso per dire, sto sfogliando, abbiamo ambienti, diciamo, assettici, che possono passare dal laboratorio medico al locale, addirittura, nel senso al bar in cui la protagonista si trova a bere un tè, un caffè con tutti i robottini intorno, e fino ad arrivare alle ambientazioni per strada nella società, quella dominata, diciamo, da, dalle multinazionali, sempre comunque in ambienti molto puliti, molto asettici. Quando invece si passa al aiutami, non mi ricordo, al sobborgo, insomma,
al mondo di sotto, diciamolo così,
esatto, al mondo dell'underground, sì, e Charrington, eccolo, giusto?
Sì.
Ok, lì troviamo sempre queste ambientazioni molto scure, no? Molto nere, e raccontaci anche questa scelta.
Ma guarda, in realtà non è stata, quella proprio non è stata una scelta ponderata, nel senso è venuto abbastanza istintivo. Probabilmente parlo per proprio, ma proprio per inconscio, dico, sto facendo un'analisi sull'utilizzo inconscio di questi colori. Probabilmente il senso, la sensazione che mi restituiva anche la sceneggiatura era appunto il fatto di questa parte di popolazione di dimenticati, di persone volontariamente messe ai margini di una società, volontariamente piegate da un sistema che invece deve apparire assolutamente perfetto, assolutamente funzionale, assolutamente, ecco, scientifico, anche per ritornare a questioni, diciamo, che viviamo tutti i giorni. Certo. Quindi mi sembra, mi è venuto assolutamente inconscio creare questa spaccatura, ovviamente un mondo di sopra che deve sembrare assolutamente tecnologico e tecnocratico, dove però non necessariamente tecnologia significa, come abbiamo visto, in realtà poi sviluppo ed evoluzione, anzi in molti casi può rappresentare proprio l'involuzione umana, soprattutto dal punto di vista proprio dell'umanesimo, se vogliamo intenderla in questo senso. E invece l'underground, appunto, con delle persone assolutamente piegate da questo sistema, che cercano con molta difficoltà di resistere a questo sistema. E poi ovviamente vediamo, come abbiamo detto, le caratterizzazioni dei vari personaggi, dove c'è chi cerca di sopravvivere e si adegua a questo mondo dell'underground, e chi invece ha proprio voglia di ribaltare completamente la situazione. Però penso che sia stato, ecco, un uso molto inconscio dei colori, una sensazione che mi restituiva al momento la sceneggiatura.
Perfetto, grazie mille Paola. E io direi che come ultima domanda potrei farti una domanda che è molto, sì, molto personale anche. Cioè, sì. Per me personale, dal tuo punto di vista invece a livello artistico e professionale. Essendo io vecchia scuola, mi chiedo, ma quanto influisce la penna e quanto influisce invece, diciamo, i vari programmi del computer sul disegno di Puble?
Allora, guarda, sono proprio due lavori in realtà completamente differenti. Ovviamente quando parliamo di vignette, siccome c'è anche la necessità di produrre rapidamente, perché devi stare sul pezzo con, certo, la notizia, perché molto spesso succede che appena esce una notizia, dopo mezz'ora ne esce un'altra ancora più scandalosa di quella prima, quindi devi stare enormemente sul pezzo, ovviamente il disegno in digitale aiuta e facilita moltissimo la produzione. Diciamo che invece su Taimo in particolare c'è stato un lavoro molto più lungo, che è partito proprio dagli schizzi fatti su carta per poi passarli in digitale, come sistemare un attimino la cosa. Però diciamo che anche io sono abbastanza vecchia scuola, nel senso preferisco enormemente disegnare a mano libera su un foglio piuttosto che il programma digitale. Io ho un rapporto con la tecnologia non proprio piacevole, però ammetto che sì, non proprio piacevole assolutamente, però ammetto che, diciamo, ci sono sicuramente dei vantaggi enormi, a seconda chiaramente del tipo di prodotto che deve uscire. Ecco, su Taimo, in cui c'era necessità di una cura un pochino più particolare, c'era il tempo di potersi, diciamo, di potersi dedicare a 360 gradi, ovviamente ho preso in mano la vecchia matita. E quindi questo.
Benissimo, grazie mille Paola, io ti ringrazio tantissimo, grazie, per questa intervista, ti ringrazio per le emozioni che mi hai dato con la lettura di questo graphic novel stupendo, e spero di averti ancora ospite allora su Radio Maniera Nera.
Volentierissimo, quando volete, a disposizione.
Perfetto, grazie mille Paola, grazie ancora.
Ciao, buona serata, un saluto a tutti, ciao.
Grazie Paola, ciao.
Ciao.
E noi ci ritroviamo adesso in trasmissione, andiamo andiamo ad ascoltarci l'ultimo pezzo, prima di cedere poi la linea al buon Cristiano, alla redazione centrale di Radio Bandiera Nera, e vi ringrazio innanzitutto per essere stati presenti in questa puntata di Libri Belli e Ribelli. Vi ricordo che comunque le puntate di Libri Belli e Ribelli potete ritrovarle, perché devo inventarmi questi scioglilingua io ogni volta, vabbè, e potete ritrovarli sul podcast di Radio Bandiera Nera, oppure anche ultimamente il buon Cristiano è riuscito a farci approdare su Spotify, quindi anche su Spotify è possibile ascoltare varie trasmissioni di Radio Bandiera Nera, di Radio Bandiera Nera. E per concludere, io non posso fare altro, ascoltatori, di fare l'ennesimo appello affinché compriate questo cavolo di libro che è Time O Time Zero o Timeo. Comunque, questo ennesimo libro graphic novel edito dalle edizioni Ferro Gallico. Allora, Ferro Gallico fa un lavoro magistrale, io prima l'ho accennato un attimo quando parlavamo con Marco Carucci, ma fa un lavoro veramente magistrale. Il buon Marco, con tutto il suo staff, Paola, Carlo Manno, tutti gli altri ragazzi o meno ragazzi che scrivono, che disegnano per la stesura di questi graphic novel bellissimi, di questi fumetti stupendi, fanno un lavoro enorme. Quello che diceva prima Paola, di impugnare se stessi e le proprie passioni e lasciarsi andare in una vena artistica, mettendola a disposizione delle nostre comunità, mettendola a disposizione del nostro pensiero, della nostra idea, mettendola semplicemente a disposizione anche di una forma di ribellione come è stato Taimo, no? In una realtà distopica come quella che stiamo vivendo, è fondamentale. Non possiamo fare l'egoisti e tenerci tutto dentro, tutto noi stessi, no? O sfruttarlo veramente per fini economici o professionali. Dobbiamo metterlo a disposizione e al servizio di un qualcosa di molto più grande, no? Di un qualcosa di più grande e che dovrà essere consegnato un domani alle nuove generazioni, ai nostri figli. Quello che diceva prima Paola, di sentirsi realizzata realmente perché mette la sua arte insieme a quella che è anche quelle che sono anche le sue idee, è una cosa importantissima e fondamentale. Quindi vi piace suonare bene, prendete in mano lo strumento e formate un gruppo e mettetevi a produrre musica nuova per le nostre orecchie, per Radio Bandiera Nera e per tutto un ambiente che, come dice in Time O, sta diventando un ambiente di reietti, di ratti neri, no? Un ambiente di un sobborgo della società attuale. Ma mettiamole a disposizione queste cose, che sia uno strumento, che sia una matita per disegnare, che sia uno scritto, una poesia, un romanzo, un saggio, un qualsiasi cosa che possa tendere a risvegliare le coscienze, beh, signori, noi abbiamo l'estremo compito di farlo. Dobbiamo farlo assolutamente, dobbiamo farlo per... ribadisco, sarò pesante, ma per riuscire a risvegliare le coscienze, per avvicinare sempre più pubblico al nostro mondo. Quindi vi invito a andare nelle nostre sedi, nelle nostre librerie, o andare sul sito di Ferro Gallico o Altaforte Edizioni o Passaggio al Bosco, tutte le altre case editrici, e richiedere questo bellissimo fumetto, appunto Time O, Time Zero, Timeo, come cazzo si dice, passatemi il termine. E vi do appuntamento a lunedì prossimo. Non dimenticate che oggi pomeriggio ci sarà comunque la trasmissione L'Eco del Nord, sempre di Radio Bandiera Nera Trentino Alto Adige, con importanti novità anche discografiche. E continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, e adesso vi metto un caro vecchio gruppo che a me è piaciuto da sempre, che a me piace da sempre. Loro sono i Rancid. Pensate che i Rancid avevano influito moltissimo sia nel mio nella mia vita militante, e io ho iniziato a fare politica nel 1994 con il Fronte della Gioventù, praticamente un anno, neanche un anno, perché poi c'è stato a Fiuggi, io ero ragazzino e con Fiuggi ovviamente me ne sono uscito a gambe levate immediatamente, salvo poi finire in altre comunità militanti. Però nel 1994 io avevo 13 anni, ero un ragazzino, mi facevo la mia prima cresta in testa e mettevo la mia prima croce celtica sul bomber e iniziamo ad ascoltare quelle sonorità oi punk, quelle sonorità belle, ribelli, no? Che ancora oggi, cazzo, sono lì che me ne ascolto, mi rispolvero i vecchi vinili, me li metto su e godo tantissimo quando me ne ascolto. E i Rancid in quegli anni per me avevano influito tantissimo. 1994 era l'anno di And Out Come the Wolves, album stupendo che ha fatto la storia del punk moderno, ma era anche l'anno di Duki dei Green Day, era l'anno di importantissime uscite musicali, sia nel punk sia in... sia anche di altri generi, ricordo forse gli Slayer con Non Disputed Attitude, tutta una serie di produzioni musicali che hanno segnato veramente la storia, ma anche nel nostro ambiente. 1994 era l'anno di, se non sbaglio, di Fuori dal Ghetto e I Ragazzi Sono Colpevoli o L'Angelo della Morte degli ADL 122. Nel 94 si sono formati gli Hobbit con il loro primo, mi ricordo, singolo, ce l'ho ancora qui, Incipium, appunto degli Hobbit. Era un anno veramente di grande, un'annata di grande fermento. E per me è stato anche facile, no? Quindi approcciarmi a un determinato mondo stradaiolo e politico. E io spero che prima o poi torni, no? Che ci sia un ritorno a queste sonorità, un ritorno a questa voglia di ribellione nella società attuale, anche perché abbiamo delle generazioni che sono sempre più schiacciate, più appiattite dalle comodità, da Netflix, dagli smartphone, da mille stronzi che vi dicono cosa devono fare in continuazione, che gli portano già la pappa pronta. Quello che diceva anche prima Paola, noi dobbiamo risvegliarci, ricercare la nostra ribellione. Le nuove generazioni devono tornare padrone di loro stesse. E niente, dai, ho parlato fin troppo, ci sentiamo lunedì prossimo e adesso vi metto questo pezzo dei Rancid. Radio. Alla prossima, continuate ad ascoltarci su www.radiomanianera.org. Ciao a tutti! No, no, what a good time was, I had a good time with you. You want to feel it, you want to get right, then the music's gonna allow for when the music hits, I feel no pain at all. Let's go!
music, well, I got a place to go. Well, I got the music, well, I got a place to go. Well, I got a place, well, I got a place, well, I got a place to go. Well, I got the music, well, I got a place to go. Well, I got